Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Hey girl, don't you stick on down, don't you keep me hanging on, come back where you belong. Girl, don't you stick on down, hey girl, don't you stick on down, don't you keep me hanging on. I hope you're thinking my heart's a breaking. Girl, don't you stick on down. See by the river where I carve your name, the birds would sing every day.
E con tutto lo spirito Tex-Mex delle canzoni dei Blaster alle 7.52 del mattino, eccoci qua ascoltatrici e ascoltatori per una nuova puntata del Demone del Tardi. Buongiorno a tutti voi, grande protagonista dei giornali di oggi, indovinate che cos'è? È la nostra musica leggera. Ebbene sì, c'è Repubblica che intervista Rettore, che rivela che il Cobra non era un doppio senso ma aveva proprio un unico senso, esattamente quello lì. E poi c'è il Corriere con un'intervistona top di Cazzullo ad Albano, due paginone intere e richiamo in prima pagina, un onore concesso di solito giusto al Papa, mentre invece Mattarella se lo sogna, ma un onore meritato, meritatissimo, perché è un Albano pirotecnico da fuochi d'artificio, altro che petardone sul Cremlino. Un Albano che va dalla politica, dicono che sono di destra, ma votavo Berlinguer fino al memoir, provai a menare D'Agostino davanti ai ricchi e poveri che rimasero allibiti, dovevo suonare con Michael Jackson ma morì prima, forse perché aveva saputo che doveva suonare con Albano. E poi ancora le droghe, aprivo i concerti dei Rolling Stones e sentivo dai loro camerini un odore sconosciuto, era marijuana, fumai una volta ma non lo feci più perché ero strano e scrivevo in verticale invece che in orizzontale, avrebbe potuto diventare il Syd Barrett della sua generazione e invece ha smesso, forse tranne quando ha scritto il ballo del Quaquali, probabilmente ci aveva riprovato. E poi ancora la metafisica, volevo farla finita ma senti Dio vicino a me e Dio ci conduce per mano alla grande grandissimo ritorno di Gisella, la veggente di Trevignano, che oggi si guadagna trasversalmente una pagina su tutti i principali quotidiani nazionali, cosa peraltro ampiamente prevista dalla Madonna di Trevignano, che ieri ha annunciato insieme a questo che l'umanità si autodistruggerà. Dunque segnatevelo in agenda, anche se non ha dato una data precisa, speriamo però non sia prima del gennaio 2024, perché così almeno potremo godere pienamente di tutta la pacchia del bonus Meloni fino a dicembre 2023. E se la veggente di Trevignano, come forse già sapete, si è guadagnata fama e fortuna grazie al clamoroso miracolo della moltiplicazione delle pizze su pizze e miracoli dell'engagement, torna la ministra Santanché a difesa della campagna Open to Meraviglia e della scelta della pizza stessa come immagine simbolo della gloria della nazione. Dice Daniela: la pizza è famosa ovunque, forse viene criticata dalle persone un po' snob e radical chic che mangiano caviale e salmone. Così parlò la ministra, fotografata peraltro infinite volte con bicchierone, lo dico pop, bicchierone di champagne in mano, insieme al compagno, il compagno della Santanché, che è il principe Dimitri Miesco Leopoldo Kunz d'Asburgo Lorena Piast Bielice Belluno Spalia Rasponi Spinelli Romano. Questo, giuro, è il cognome, sembra l'appello della mia classe delle medie, ma è il cognome, un cognome che nemmeno Fantozzi ai tempi d'oro avrebbe saputo concepire. Lui, il principe Dimitri Miesco Leopoldo Kunz d'Asburgo Lorena Piast Bielice Belluno Spalia Rasponi Spinelli Romano, compagno di Daniela Santanché, gran mangiatore di pizza, che incarna l'anima più autentica della destra sociale e dell'anima popolare della destra, così come la incarna oggi il ministro Crosetto, che ha twittato nella notte smadonnando contro Vodafone perché evidentemente non gli funziona il cellulare. Ha provato a chiamare Vodafone ma ha trovato solamente i risponditori automatici e allora ha tuonato inferocito: possibile che a Vodafone non ci sia una voce umana che ti risponde? Benvenuto sulla terra, caro ministro Crosetto, che adesso proverà a reindirizzare le forniture di armi contro Putin per inviarle contro Vodafone. Ancora prima di passare agli argomenti, quelli veri, quelli spessi, ci sarebbe la rubrica Nuovi cognati crescono, ma ve la tengo per dopo perché siamo già arrivati alle 7:57. La linea va a breve ai titoli del GR, poi torniamo con la seconda parte del Demone del Tardi. Bisognerebbe ripartire con Albano, è un po' forte, però, ma ci penso.
Campi sconfinati che si arrendono alla sera, qualche finestra accesa, mentre il vento appergia una ringhiera, tu vivresti qui per sempre. Dici che dovrei staccare un po' la mente, ma io... Campi sconfinati che si arrendono alla sera, qualche finestra accesa, mentre il vento avvergia una ringhiera, tu vivresti qui per sempre. Dici che dovrei staccare un po' la mente, ma io
lavoro, ma io lavoro,
yeah, well,
per non stare con te. Preferisco il rumore delle metro affollate a pieno del mare. Ma che mare, ma che mare, sogni su una ve, per non sentire il peso delle aspettative. Tramonti l'università di blu, vorrei svegliarmi più tardi a mattina, cambiare vita, baciarti nel grano. Se ne va, questa sera mi nascondo, mentre i miei pensieri vanno per il mondo.
lavoro per non stare con te. Preferisco l'umore, te le metto a folla a te, a quello che mare, ma che mare,
ma che mare.
Meglio soli su una nave per non sentire peso delle. Mia noia Panama, la vita un baccalà, balliamo, vieni qua. Perdonami, non ti capisco mai, mi dici lascia stare, sono qua. Ma
io?
Ma io lavoro ieri finiti a pelo del mare, ma io lavoro, per non stare con te, preferisco l'umore dei cantieri finiti a pelo del mare, ma che mare,
ma che mare,
dove sto di galleggiare per non sentire peso delle aspettative.
Potevamo riaprire con Albano, ma qua siamo ben oltre l'immensità di Cellino San Marco, la cover di Splash di Di Martino con la Pesce, che sta facendo impazzire la Corea, ma non solamente la Corea, i tre tenori coreani, praticamente la versione di Seul del Volo, che in un talent coreano hanno eseguito appunto la cover di Splash, che è rimbalzata fin da noi ed è diventata praticamente un tormentone, con cui abbiamo riaperto questa seconda parte del Demone del Tardi, dove eravamo rimasti alla rubrica piccoli cognati crescono, naturalmente dopo Lollobrigida il cognato dell'agricoltura, eccone arrivare di nuovi, per esempio il cognato di uno degli esecutori materiali della strage di Bologna, un ex estremista nero, il nuovo portavoce della Regione Lazio. Il cognato in questione è il cognato di Ciavardini, appunto condannato in via definitiva per aver messo la bomba alla stazione di Bologna. È vero che le colpe dei cognati non ricadono sugli altri cognati, però Marcello De Angelis, scrive oggi La Stampa, fresco di nomina a responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio, è un ex militante pure lui della destra neofascista extraparlamentare, iscritto a terza posizione, condannato per associazione sovversiva e banda armata. De Angelis, che dopo la nomina si mostra amareggiato per gli attacchi che gli sono piovuti addosso, dicendo: voi perdete di vista quello che ho fatto negli ultimi decenni. E sì, perché come dire, certe storie finiscono per essere prescritte, e De Angelis è stato nel frattempo così largamente sdoganato che quasi la notizia non c'è più, perché prima ha fatto il giornalista, il direttore del quotidiano online Secolo d'Italia e poi del mensile Area, che era il riferimento della destra sociale di Alemanno e Storace, ma poi nel 2006 è entrato, e non poteva mancare, la casella in Senato con Alleanza Nazionale, e poi nella successiva legislatura come deputato del Popolo della Libertà. libertà, quindi come dire un senatore fatto e finito, che oggi viene nominato appunto portavoce della Regione Lazio. E con la rubrica Piccoli Cognati Crescono per il momento è tutto. Di che cosa si scrive sui giornali, naturalmente al netto delle notizie principali, evidentemente la notizia di apertura un po' su tutti i quotidiani è l'ordigno, il drone lanciato chissà da chi, forse lo si saprà, forse magari no, sul Cremlino, ma poi si scrive per esempio molto di case, le case finite sott'acqua in Emilia Romagna, punta il dito verso le responsabilità, e fino a ieri la responsabilità e la colpa era degli istrici e delle nutrie, che è un po' la pista anarchica del dissesto idrogeologico, va da sé che nulla o poco c'entrino istrici e nutrie. Per giustificare quello che è successo, ne scrive per esempio oggi Mario Tozzi sulle colonne della Stampa. E poi le case miraggio, le case che non ci sono, con la studentessa del Politecnico che ha piantato la tenda in segno di protesta davanti all'università, tenda che volendo, lei ha detto che si fermerà fino a domenica, da lunedì potrebbe subaffittare a 600 euro a testa a due studenti, perché il mercato immobiliare da queste parti funziona un po' così. E attenzione, perché conoscendo Milano, occhio al caro tenda, è un niente che arrivi la tenda Fashion Week e trovate poi una canadese da Decathlon a 6.000 euro. Ma andiamo a vedere le prime pagine di oggi, dove naturalmente si scrive del drone sul Cremlino di cui sopra, ma non solo droni sul Cremlino, attacco a Putin, questo è il Corriere della Sera, attacco al Cremlino, la Repubblica, lampi sul Cremlino, l'Avvenire, colpito il Cremlino, incubo escalation, il Giorno e Via di questo passo, oltre la linea rossa, titola il Manifesto, due droni intercettati e fatti esplodere sopra il Cremlino, Mosca in colpa all'Ucraina. E risponde: colpiremo al cuore del governo di Kiev. Zelensky a sua volta accusa una messa in scena russa. Ci sono anche notizie legate e aperture legate per esempio al ritorno in pompa magna del caro vita, non solo grazie all'inflazione ma grazie al caro energia che spinge l'inflazione. Gas torna la stangata in bollette, questa è l'apertura che sceglie La Stampa. Le tariffe salgono del 22%, ridimensionando l'effetto del taglio dei contributi nelle buste paga. Non ci voleva molto a immaginarlo, ne parlavamo proprio da queste parti giusto ieri. E a fronte dell'inflazione, ecco che c'è un nuovo rialzo dei tassi ufficiale, quello della Fed, che rialza di 25 punti base i tassi di interesse. La Federal Reserve, siamo sulle colonne del Sole 24 Ore, aumenta ancora i tassi della fascia obiettivo per i Fed Funds di 25 punti base, passando così dal 5 al 5,25. Si tratta del livello più alto dal 2007, tuttavia la Banca Centrale Americana indica una possibile pausa nel rialzo dei tassi, tenendo conto degli effetti degli aumenti prima di alzarli nuovamente. Si cerca di spegnere l'inflazione, ma si rischia di accendere invece la recessione, ne scrive Donato Masciandaro a pagina 3 del Sole 24 Ore. Powell sceglie di nuovo l'ambiguità e non vede il rischio di recessione. Powell, che ha detto che le condizioni delle banche americane sono nettamente migliorate, il sistema è sano e solido, eviteremo che quanto accaduto accada ancora. Ma poi a pagina 2 del Sole Moria Longo racconta dei mali che affliggono tuttora le banche regionali americane, dalle perdite nascoste al nodo immobiliare. Il presidente della Fed dice che il sistema è solido, ma le stime parlano di 1.700 miliardi di perdite potenziali su crediti e titoli, pesano anche l'elevato costo della raccolta e i 600 miliardi di depositi fuggiti. Tutta materia che in fondo è trailer per la puntata di domani del Giorno delle Locuste. Intanto sono le 24 ore, fai i conti in tasca a Re Carlo III, tre holding per un patrimonio da 20,6 miliardi di euro. Non era questo il patrimonio di Carlo prima che gli venisse erogato il bonus Meloni. Avete visto come si sviluppano a volte le fortune. Cresce intanto l'hype, soprattutto sul Corriere della Sera, per l'incoronazione di Re Carlo, il Corriere che gli dedica l'intera pagina 17. Altre aperture ancora, il Domani per esempio, che apre così: il commissario di Meloni e la BMW così valente aiutò i suoi benefattori. Stiamo parlando del nuovo responsabile dell'emergenza migranti, scrive Nello Trocchia sulla prima di Domani. Il prefetto, braccio destro dell'allora segretario D'Alì, ha girato per anni a bordo di un'auto di lusso, la cabriolet era di un'azienda privata impegnata in appalti pubblici, e questa è la scelta appunto che fa Domani, mentre il Fatto Quotidiano va su uno dei suoi grandi classici, un evergreen, ovvero Graviano e Berlusconi, la DIA sulle stragi, Graviano copre Berlusconi, non vuole tradirlo, il boss intercettato in carcere nel 2016 citò una cosa bella chiesta dal leader di Forza Italia per gli inquirenti, era l'eccidio all'Olimpico, poi fallito, lui ha sempre smentito. Siamo ora sulla prima del Messaggero, che è uno dei pochi giornali che in prima ricorda Alessandro Dalatri, il regista che ha firmato per esempio I Bastardi di Pizzo Falcone, che è morto ieri a 68 anni. E poi sulla prima del Messaggero anche la grande retata che ha avuto come oggetto l'Ndrangheta, 200 arresti da Anversa a Roma, i soldi dei narcos nei ristoranti di mezza Europa. Per quanto riguarda le prime pagine, la notizia clamorosa è che La Verità per il secondo giorno di fila non apre sui vaccini. Pazzesco cosa sta passando per la testa di Belpietro, ma apre sui soldi del PNRR per dare armi a Kiev, oltre ai 2 miliardi già attinti ironicamente dal Fondo per la Pace. Scrive La Verità: la Commissione UE presenta un piano di produzione di missili e munizioni da 500 milioni e passa per il quale sarà possibile pescare anche dalle riserve del recovery. Poi c'è il Giornale, vabbè, che apre su scandali rossi, soldi e COP, trema il PD e cose così. Ma torniamo sulla notizia principale di oggi, che è appunto quella del drone esploso sul Cremlino. Andiamo sulle colonne della Stampa per andare subito al cuore della questione, ovvero chi ci guadagna da questo attentato, che è poi un modo di inquadrare il cosa potrebbe accadere, che tipo di fenomeno potrebbe innescare quanto avvenuto ieri. Ne scrive Anna Zafesova sulle colonne della Stampa: quell'attacco al cuore del potere che favorisce i falchi della guerra. Chiunque sia stato, scrive Anna Zafesova, il suo obiettivo non era colpire un bersaglio, meno che mai uccidere Putin, che notoriamente non passa spesso dal suo ufficio, meno che mai si ferma a dormire al Cremlino, ma piuttosto di produrre un'immagine che avrebbe fatto il giro del mondo. Un drone che esplode sulla cupola del Cremlino in una notte di luna piena, che splende sopra la bandiera issata sul pennone, con sullo sfondo la Piazza Rossa illuminata e già decorata con i cartelloni patriottici per la parata del 9 maggio. Difficile costruire una scenografia più simbolica di un attacco al cuore del potere russo. Chi in queste ore scommette su un attacco di droni ucraini parte proprio da questa circostanza. Una falla sconvolgente nella sicurezza del Cremlino, scrive Mark Galeotti, uno dei massimi esperti di strategie russe, convinto che Putin non sia talmente disperatamente a corto di capitale politico da fingere che le sue difese antiaeree non siano in grado di bloccare un drone lungo un percorso di almeno 500 km dal confine ucraino. Ma proprio questa circostanza produce anche numerose teorie cospirazioniste che cercano di individuare il possibile beneficiario di un'eventuale operazione false flag, cioè organizzata appositamente per venire attribuita al nemico. Le domande senza risposta sono tante, troppe. Innanzitutto, come avrebbero fatto due droni ad arrivare alla finestra di Putin. Gli attacchi ucraini negli ultimi giorni ai depositi russi a Sebastopoli, Fedosia, Krasnodar hanno trasformato la paura del drone in autentica paranoia, ma colpire una cisterna di petrolio o addirittura un aeroporto militare non è la stessa cosa che colpire il Cremlino, intorno al quale è attivo un sistema di disturbo elettronico che manda in tilt i navigatori dei tassisti. Figuriamoci i droni. È vero che la difesa russa non è impenetrabile, come dimostrano già nell'87, come dimostrato già nell'87 dall'atterraggio in Piazza Rossa del pilota dilettante tedesco Matthias Rust, un altro volo clamoroso il cui scopo fu di produrre un'immagine di vulnerabilità proprio del potere russo. Di solito però il Cremlino, scrive ancora Zafesova, tende a negare fino all'ultimo le proprie debolezze, semmai sono gli ucraini a diffondere e pubblicizzare in maniera più o meno esplicita gli attacchi riusciti in territorio russo. Invece in questo caso sono stati i media della propaganda ufficiale a diffondere il video dell'attacco del drone. Le autorità ucraine invece hanno negato risolutamente di essere responsabili della missione dei droni, fino a scomodare per la smentita il presidente Zelensky. Potrebbe trattarsi ovviamente di un segno di divisioni nella leadership ucraina. Alcuni media americani avevano pubblicato nei giorni scorsi indiscrezioni sulla Casa Bianca che insieme a Zelensky cercava di bloccare i falchi dell'esercito e dei servizi che pianificavano attacchi nel cuore della Russia. Certamente una bomba, anche piccola, sul Cremlino avrebbe suscitato entusiasmo nell'opinione pubblica ucraina, aumentando il morale alla vigilia dell'attesa controffensiva. Un'operazione di grande impatto, si giudica però anche dall'effetto che sortisce sull'avversario. Il filmato dei droni sul Cremlino ha immediatamente attivato tutte le voci più estreme del teatro politico moscovita, da Medvedev, che ha chiesto l'eliminazione fisica di Zelensky, al presidente della Duma Volodin, che ha invocato l'uso dell'arma in grado di fermare e distruggere il regime terrorista di Kiev. Difficile non capire a quale arma si allude il canale di indiscrezioni. Gulagu.net cita un informatore dell'aviazione strategica che conferma i preparativi per un bombardamento delle sedi del governo di Kiev, che potrebbe essere anche nucleare. Ora, le minacce atomiche, le invocazioni di attacchi ai centri decisionali della capitale ucraina sono ormai un rito abituale dei propagandisti più agguerriti, quasi un automatismo, anche perché Zelensky e i suoi non resteranno certo ad aspettare i missili russi nei loro uffici. Si tratta più di un coro greco che dice quello che lo zar vorrebbe sentirsi dire e giustifica in anticipo tutte le sue mosse, tanto da far venire il dubbio che il destinatario dell'immagine simbolica dei droni sul Cremlino non sia il popolo russo. Dopo un primo momento di grande pubblicità, il filmato è stato censurato dai TG della sera, ma l'uomo al quale mediamente viene indirizzata qualsiasi iniziativa politica russa, cioè Putin stesso. Lo scontro tra i vari clan intorno al presidente ormai è visibile perfino a occhio nudo, e chi riesce a mostrargli una minaccia reale potrebbe spingerlo a un'escalation. Così Anna Zafesova. Sono molti naturalmente i commenti che oggi troviamo sui quotidiani e le letture possibili di quanto accaduto. Il vice direttore di Repubblica Gianluca Di Feo, per esempio, parla di un'azione simbolica che mette a nudo le fragilità del palazzo. Insomma, via così. Ma intanto, restando sulle colonne di Repubblica, riprendo invece la vicenda terribile che è accaduta ieri a Belgrado, dove un 13enne ha fatto strage a scuola ammazzando un gruppo di compagni di classe. Aveva una lista dei compagni da ammazzare. Una tragedia tutta affatto per niente diversa da quelle che normalmente fa impressione mettere le virgolette ad un avverbio, come normalmente avvengono e sono avvenute nelle scuole americane, ma perché l'aspetto, come dire, distorsivo della percezione quando avvengono magari più vicino a casa nostra fanno ancora più effetto. In ogni caso, oggi Fabio Tonacci racconta su Repubblica il labirinto, il possibile ovviamente labirinto nella mente di Costa Kekmanovic, si chiamava così il ragazzino che ha ammazzato i compagni e che, come tutti i labirinti, è un enigma per i suoi compagni che lo hanno visto entrare a scuola e uccidere, per la sua famiglia e per il suo stesso paese, perché lo ha fatto. Da dove arrivano i demoni che si sono presi la mente di questo adolescente dalla vita tranquilla? Se lo chiedono tutti e nessuno ha una risposta. Forse non ce l'ha nemmeno lui fino a ieri. Costa, 13 anni, nato a Belgrado, era il figlio della miglior borghesia serba. Suo padre Vladimir è uno dei più popolari radiologi della città, sua madre è una scienziata e professoressa di microbiologia, i soldi a casa non mancano, le soddisfazioni neppure, frequenta l'istituto elementare più rinomato della capitale, è in centro a due passi dall'hotel Hilton, a tre dal tempio di San Seva, la chiesa ortodossa più famosa della Serbia. Costa ha anche la passione del teatro e si è iscritto a un corso di recitazione dove ha bisticciato con gli altri, ma niente di che, robe da ragazzi. Studia tanto, è bravo coi numeri, partecipa alle olimpiadi di matematica riuscendo a vincere alcune competizioni, in classe però lo chiamano nerd. Un genitore di uno dei compagni, dopo la strage, ha scritto su Twitter che la ragione del suo gesto folle è che si sentiva bullizzato e quei nomi della lista di morte sarebbero proprio coloro che negli ultimi mesi lo hanno offeso e messo da parte. Una versione che il presidente serbo Aleksandar Vučić in persona ha smentito, preoccupato dei rischi dell'emulazione. E però qualcosa di vero ci deve essere, perché Costa stesso aveva chiesto poco tempo fa di cambiare classe, di essere inserito in un altro contesto scolastico. Anche lì tuttavia non è stato mai veramente accettato dagli altri in classe, raccontano, si prendevano gioco di lui. Lo hanno fatto anche un mese fa, quando Costa stranamente ha sbagliato il test di storia e la professoressa gli ha dato un'insufficienza. C'è chi tra i suoi compagni avrebbe esultato per quel voto. Ci ha messo un mese a pianificare nel dettaglio la strage, sostengono i poliziotti serbi, ha disegnato la pianta della scuola, ha tracciato il tragitto da compiere per uccidere 15 compagni. Un mese fa è anche l'ultima volta che lo hanno visto a uno dei poligoni di Belgrado, e qui entra in scena la pistola, il fattore cruciale di questa storia orrenda, perché Costa già a 12 anni, un anno fa, è stato portato da suo padre a sparare al tiro a segno con una 9 mm, lo stesso calibro della rivoltella che aveva nella cassaforte di casa e che ha usato ieri. Vladimir è un appassionato, possiede delle armi come tantissimi in Serbia e ha la regolare licenza. Da gennaio a oggi è andato due volte al poligono col figlio, si sono allenati molto, il ragazzo ha imparato il maneggio, colpisce con facilità il bersaglio. C'è chi ipotizza che, quando ha pianificato la strage, fosse a conoscenza della legge serba che non punisce chi ha meno di 14 anni. Lui li compie tra 3 mesi e ora è in una clinica neuropsichiatrica. Chi è agli arresti invece è il padre, Vladimir Kekmanovic, accusato per un reato che ha una pena di 12 anni. Si sa poco della contestazione che gli viene mossa, di sicuro dovrà spiegare perché suo figlio aveva la sua pistola. Una storia terribile, veramente orrenda, che doverosamente ripercorriamo, abbiamo ripercorso nella cronaca di Fabio Tonacci, nella lettura di Fabio Tonacci, passo per passo, momento per momento. Ho ancora 3 minuti solamente, 3 minuti di tempo, e allora sapete cosa faccio? Prendo una notizia che a cui oggi attribuisce peso direi solo il Corriere della Sera, e che riguarda i rapporti tra l'Italia e la Cina rispetto a un accordo intrapreso ai tempi del governo Conte, e che è quello sulla Via della Seta. Via della Seta, asse con gli Stati Uniti, l'Italia ha già scelto di uscire, scrive Marco Galluzza, pagina 13 oggi del Corriere. Da poche ore è arrivato a Pechino il nuovo ambasciatore italiano. Ambrosetti ha salutato i colleghi della Farnesina condividendo due impressioni relative a uno dei dossier più delicati che dovrà gestire. L'Italia ha già deciso di uscire dal discusso accordo commerciale con i cinesi siglato sotto il governo Conte 1. Gli americani ne sono stati informati a meno di 20 giorni dal G7 di Tokyo, dove i leader discuteranno a lungo delle relazioni dell'Occidente con Pechino. Ritorna alla ribalta la decisione che entro la fine dell'anno Meloni dovrà prendere, restare o meno dentro il memorandum che lega l'Italia, unico paese del G7, alla Belt and Road Initiative dei cinesi. Per uscire, Roma dovrà dare una disdetta entro dicembre. Alcune indiscrezioni giornalistiche raccontano di una pressione sempre più forte di Washington su Palazzo Chigi. Sulla Bri sono stati scritti fiumi di inchiostro da diverse angolazioni. È un cavallo di Troia delle mire commerciali cinesi, secondo i detrattori. È stato un passo falso di Gentiloni, che per primo aderì all'idea, e Conte per di più messo nero su bianco dal secondo con una svista tecnica di peso, cioè l'obbligo di una disdetta invece della più semplice mancanza di un rinnovo automatico, secondo la vulgata dell'attuale governo. È una delle condizioni, la disdetta italiana, di una relazione serena tra Meloni e Biden. Biden, che la riceverà alla Casa Bianca a giugno, secondo quanto risulta al Corriere, scrive Galluzzo. In ogni caso non esiste alcuna pressione americana per un semplice motivo: già da alcuni mesi interlocuzioni periodiche tra gli staff dei due presidenti hanno al centro del confronto proprio il dossier brief della Via della Sete. Alla Casa Bianca sanno benissimo, perché così gli è stato in qualche modo garantito, che il problema non è il se ma il quando, e ovviamente questo lo deciderà Meloni magari durante la visita a Pechino entro la fine dell'anno. A meno che la Meloni non cambi idea, ci sarà se non cambierà idea ci sarà da costruire un paracadute di sicurezza per non compromettere le nostre relazioni con Pechino. Ma è sempre nel nostro governo che si raccoglie una considerazione di sostanza, non di forma. Macron non è entrato nella BRI, ma fa affari su tecnologie strategiche con i cinesi, e dunque non è detto che Xi Jinping non possa rinunciare ad avere l'Italia come fiore all'occhiello democratico dentro il suo grande progetto, se avesse delle contropartite sostanziali. E con i possibili rapporti commerciali, e non solo commerciali, anche politico-diplomatici, tra Italia e Cina, vado a chiudere la puntata odierna del Demone del Tardi. Restituisco la linea adesso al GR delle 8:30 con un Omar Caniello che si sta domandando tuttora com'è possibile che ci siamo fatti buttare fuori dalla Champions League da una squadra che non batte mai, ma proprio mai, la Cremonese in campionato. Così sintetizzo anche gli argomenti che troviamo oggi sulla prima pagina della Gazzetta. Noi ci sentiamo domani, linea GR e poi a Prisma. Ciao ciao.